だけだよ。Tempo che a me piace molto questa canzone, fa parte della mia playlist quando viaggio, che volevo parlare e fare un messaggio partendo da questa canzone, o meglio dal titolo, no? Il titolo è Dov'è l'amore? Anche se io avrei aggiunto Dov'è finito l'amore? Perché è veramente domandarsi dov'è finito l'amore oggi. È molto... non ho voluto fare tutta la canzone, però ci sono alcune parti che ho voluto sottolineare, che nella traduzione, dove dice, in questa canzone parla dei problemi, no? Delle nazioni che lanciano le bombe, dei gas chimici che uccidono i bambini, della sofferenza, ma anche che le persone continuano ad arrendersi, che non vogliono fare qualcosa, okay? Che la gente diventa fredda, molti pensano più a fare i soldi, al proprio egoismo, e non prendono la direzione sbagliata. E che siamo molto influenzati da quello che ci mostrano i media, ok? E a tal punto che i nostri figli fanno quello che fanno, quello che vedono al cinema, più che quello che è giusto, ok? E ci domandiamo a che punto poi è arrivata, a che punto è il valore dell'umanità, dov'è l'uguaglianza, dov'è la parità. E quindi non si diffonde più l'amore, ma l'ostilità. Ho voluto prendere qualche parola di questo per veramente parlare oggi di dov'è finito l'amore, ma dobbiamo capire anche che cos'è e quale amore vogliamo veramente vedere nelle nostre vite. È facile, con quello che vediamo in giro, domandarci questa domanda di dov'è finito l'amore. Ho una foto, grazie. Ho fatto un piccolo collage di cose reali, ok? Cose che vediamo nei telegiornali tutti i giorni, o che vediamo sui giornali, o che comunque sappiamo che ci sono, la guerra, i profughi, ma questo non vuol dire che molte volte le cose difficili sono dall'altra parte del mondo, possono essere anche qui in casa nostra, ok? La depressione, l'isolamento che c'è nelle nostre vite, nelle nostre città, nella nostra, dove noi siamo oggi, ok? E ci si domanda se veramente siamo liberi. È molto interessante, però è importante vedere tutto questo e ci si domanda appunto, no? La gente si domanda sempre, dove è finito l'amore? Io farei, io sarei. Ma l'amore inizia da capire quello che ci è stato dato ed è molto importante, perché molte volte il vero amore non è quello che vediamo nel cinema, non è l'amore così dipinto in molte fotografie o disegni, no? Mi ricordo quando ero bambino c'erano nel gelato c'erano queste figurine, no? L'amore è, no? Questi due bambini, no? Che scrivevano, no? E l'amore non è questo, l'amore nasce da cose sincere, da cose profonde, e uno di questi, che penso che sia uno dei più importanti, è il perdono. Perché se non c'è perdono, in realtà non c'è vero amore. Ma soprattutto quando si ama, si sa perdonare. Ed è quello che molte volte noi manchiamo e che invece dobbiamo imparare. Vorrei guardare con voi una scrittura, anche perché vorrei guardare questa scrittura un po' diversamente dal solito, adesso la leggeremo, ma soprattutto per capire anche un altro concetto che si lega col perdono, che è anche quello del giudizio. In Giovanni 8, da 1 a 11, Gesù andò al Monte degli Ulivi, all'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli sedutisi li istruiva. Allora gli scribi, i farisei, condussero una donna colta in adulterio e fatta stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù alzatosi le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato. Ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neppure io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Molte volte guardiamo questa scrittura e come ci, la scrittura stessa ci, in un certo senso ci indica la strada, ci fa pensare ai farisei che vogliono mettere in dubbio, no, l'autorità di Gesù, che vogliono prendere un po', farlo cadere, no? Ma io oggi non voglio guardare da questo punto di vista. Voglio vedere questa scrittura dal punto di vista della donna. La donna che è stata portata lì, che è stata portata di fronte a tutti questi uomini, ai farisei, agli scribi, a Gesù, e pensare che sono io questa donna, che come questa donna vengo messo a nudo per quello che sono, per chi sono veramente, per cos'è il mio peccato, per quello che io posso aver combinato o fatto. Allora tutto incomincia ad avere un'altra dimensione, perché incomincio a vedere non solo il giudizio su Gesù, lo sbaglio, non sbaglia, ma Lui che non mi giudica, Lui che mi guarda e mi ama, mi perdona. Ecco come si è sentita questa donna, ecco come possiamo sentirci noi di fronte a un perdono fantastico, che è quello che viene da Gesù. E indifferentemente da quello che sia il nostro peccato, grave il suo, ma grave qualunque nostro che possiamo avere. Io quando ho incominciato a frequentare la Chiesa, ho dovuto realizzare, di fronte a quello che dice la Bibbia, dov'era la mia vita, che disastro era la mia vita. E non ero meno di meno di quella donna che magari è lì mezza svestita, che cerca di coprirsi perché poverina vorrebbe nascondersi. Quante volte ci siamo trovati in situazioni dove non vorremmo essere in quella situazione, dove vorremmo essere trasparenti, invisibili. Penso che lei si sentiva così in quel momento, e noi lo siamo quando di fronte a quello che ci insegna la Bibbia mostriamo chi veramente siamo. E pensiamo a chi fa le guerre, eppure il nostro peccato dov'è? E indifferentemente da questo, Dio ci ama, non ci giudica, ci perdona, sa che può contare su di noi, sa che può vederci cambiare. È vero, Dio un giorno ci giudicherà e verrà il giudizio, ma in quel momento Gesù non sta giudicando la persona, la vuole perdonare, perché sa che questa persona può cambiare, ed è la differenza. Il vero amore non è semplicemente tu sbagli e io ti giudico, il vero amore è: stai sbagliando, ti voglio bene, ti perdono, ti aiuto a cambiare. Questo è quello che Gesù ha fatto. L'ha fatto, come ha detto Leo, l'ha fatto con quello che lui ha dato, la sua vita, di Gesù che è morto sulla croce per noi. Ma ancora di più è nell'esempio. L'esempio di non alzare la prima pietra, non tirare la prima pietra. Non uccidere. E quindi un peccato su un altro peccato. Ma invece quello di amare, di dare una speranza. Dov'è finito l'amore? L'amore c'è, però bisogna poterlo tirare fuori, poterlo utilizzare. E il primo concetto, anche nella canzone che abbiamo ascoltato prima, è quello di stare attenti, perché è facile giudicare, è facile dire lì non c'è l'amore, lì questo non va, questo non funziona. E poi siamo i primi a non mostrare l'altra guancia, a non dare. Invece Gesù nel suo atto non solo perdona e ama, ma vedremo poi, perché comunque era quasi arrivato il momento di dare la sua vita, ha dato la sua vita, quindi ha dato l'altra guancia, la sua guancia per la nostra vita. E questo ci deve far capire ancora di più quanto possiamo noi cambiare, quanta differenza possiamo fare. Ma molte volte è difficile vedere la differenza che possiamo fare. Quando vediamo fotografie come quelle di prima che ci fanno vedere qualcosa di così lontano. Ma non è così. Perché il bisogno di amore e di far sparire quel dove è finito l'amore e dire l'amore è qui, è invece molto vicino, più di quello che noi pensiamo. In Giovanni 12 7:23-27 Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Gesù è pronto ad amare, a dare se stesso. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segue, e là dove sono io, anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. È ovvio che io ci dovevo mettere dentro qualcosa di cibo, perché sennò c'è una foto, no? Allora, qui andiamo nel tecnico, è a mia esperienza. Questo è una spiga di grano e questo è un chicco di grano, ok? Grano inteso come frumento. Come dice la scrittura, ed è la realtà, ok? Da un chicco di grano nasce una spiga di grano, perché il chicco germoglia, sale, cresce e nasce la spiga. Ma il 33 posso potete contare, ogni spiga crea molti altri chicchi di grano, ok? Dio ha creato questa bellissima cosa in maniera che ci possa essere sempre più grano e sempre più grano. Anche perché noi il grano lo prendiamo, lo maciniamo, ci facciamo il pane, arriva il pane, eccetera. E quindi cosa succede? Che se noi usassimo tutto il grano e non ce ne fosse in produzione maggiore, non avremmo neanche i semi per seminare la prossima semina. Dio ha creato questo con un buon senso. Ma indifferentemente da quello che è la parte mangereccia, chiamiamola così, la cosa interessante è che il chicco che muore nel terreno non sa che spiga verrà dopo, non sa come verrà usata quella spiga, se quei semi verranno trapiantati per fare altre spighe o se quei semi diventeranno farina per diventare una pagnotta che darà da mangiare a qualcuno che così non morirà di fame. Non lo sa. Quello che fa il seme è che in terra germoglia, muore in sé per dare una nuova vita. Se noi vediamo questo in quello che noi possiamo fare, è che noi non sappiamo le nostre azioni a cosa porteranno, qualunque esse siano, non lo possiamo sapere, così non le possiamo neanche completamente controllare, ma quello che possiamo fare è che facendo un'azione che ha un senso di amore possa poi creare altre cose. Quelle porteranno ad altro amore, qui, là, dove, non lo sappiamo, ma qualcosa di sicuro succederà. È una reazione a catena e ci sono molti modi per descrivere questo. Ho un piccolo video che può aiutare a capirci di cosa parlo. un'idea, è un'illustrazione. D'altra parte abbiamo molte volte bisogno di illustrazioni, no? Molte volte quello che noi vediamo lo percepiamo meglio di quello che leggiamo, purtroppo, e soprattutto solo se lo vediamo riusciamo a capire un concetto che magari già abbiamo nel cuore, ma che magari non capiamo meglio come utilizzare. Quello che voglio condividere è che noi non possiamo, come ho detto, capire le nostre azioni, no? Come seme, che cosa poi porterà. Ma la Bibbia ci insegna che se noi moriamo, se noi diamo, qualcosa ci verrà in ritorno, ma se non a noi, a qualcun altro, perché ha un riflesso. E quindi non possiamo dire, ah, come avrò l'impatto dall'altra parte del mondo, no? Quindi a persone che magari non posso conoscere, semplicemente vivendo qui, come posso fermare la guerra, come posso fermare la fame, no? I bambini che soffrono e cose di questo genere. Ma non dobbiamo guardare là, dobbiamo guardare quello che noi viviamo ogni giorno, allora farà la differenza. Anni fa, quando ero ancora a Londra, ho conosciuto due gemelli, due persone incredibili, che erano studenti universitari, abbiamo studiato la Bibbia, sono diventati discepoli, a me è bellissimo. Uno di questi è diventato dottore, sta studiando medicina ovviamente, quindi se studi medicina diventa dottore. È diventato dottore, poi ha incominciato a lavorare per Hope Worldwide, che è l'associazione che collabora a livello mondiale per aiutare i bisognosi nella nostra chiesa. E quindi è stato un dottore che ha aperto e gestito l'ospedale a Kabul in Afghanistan durante la guerra, okay? E che quindi ha aiutato persone nel bisogno. Io non so nulla di medicina, a malapena riesco a curare me stesso, ok? E io non riuscirei a pensare che cosa potrei fare per aiutare persone che sono nel bisogno. Ma le cose succedono molte volte quando noi non le vediamo, se noi incominciamo con un piccolo gesto d'amore. E il gesto d'amore non inizia pensando a che cosa posso fare dall'altra parte del mondo, come dicevo prima, che sì, possiamo aiutare, possiamo magari dare degli aiuti economici o cose di questo genere, ma inizia nel viverlo ogni giorno nella nostra famiglia, nella nostra vita quotidiana, con i colleghi del lavoro, a scuola con i nostri compagni. Perché in realtà la mancanza d'amore inizia proprio qui. Allora quando noi cominceremo a fare qualcosa, a parlare con il nostro collega facendo capire che non possiamo odiare persone che non conosciamo, che non si può semplicemente fare di nero un fascio, allora qualcuno che viene dall'estero è un terrorista per forza e manchiamo d'amore. Però se noi testimoniamo questo, forse cambieremo qualcosa in questa persona, nel nostro collega. Se nelle nostre famiglie non portiamo la pace fra genitori e figli, fra mariti e mogli, che esempio daremo ai nostri vicini? Vedranno una famiglia che urla attraverso le mura, no? Che si sentono, no? Io mi ricordo la mia famiglia urlava molto, troppo, penso, sì. E mi domando che esempio abbiamo dato ai nostri vicini di casa. No? I miei genitori quando urlavano, quando succedevano cose di questo genere, che esempio? Non c'era amore, c'era odio in casa. Io so che se costruisco una famiglia costruita sull'amore, l'esempio che riceveranno i miei vicini non è di persone che urlano, ma persone che si amano. E allora qualcosa li farà pensare, qualcosa li farà dire forse anch'io devo cambiare, forse anch'io devo amare. Allora vediamo che un seme diventano di più e sempre di più e si germoglia qualcosa e allora cambierà qualcosa. Allora ritroveremo quell'amore che Gesù ci insegna. E quando parlo di perdono è perché il perdono è la cosa più difficile da farsi. Anche quelle persone soprattutto che ci sono vicino. È difficile perdonare qualcuno che ci ferisce. E ci sarà sempre qualcuno che ci ferisce. Assolutamente, perché siamo imperfetti. Ma riuscire a perdonarci è quello che fa la differenza, è quello che non si vede nel mondo e che può cambiare il mondo. Allora, io vorrei veramente incoraggiarvi, pensando a queste due scritture, pensando a dov'è l'amore, e non dire, ah, non riuscirò mai a salvare le persone che, no, arrivano in Italia e che non sanno dove stare o altro, se non incomincio io a cambiare, ad amare ciò che ho in parte a me, le persone che ho in parte a me, allora farà la differenza, ognuno di noi. E qui non è una questione di sono discepolo o non sono discepolo, ognuno di noi deve sentire che non è giudicato ed è perdonato da Cristo, allora può fare la differenza con gli altri. E la differenza che quando noi cambiamo, anche poi vedremo i risultati. Allora, chi lo sa, forse fra un, spero presto, non vedremo solo foto di questo genere o notizie di questo genere sul telegiornale, ma come l'ultimo video, di chi basta un piccolo gesto ma che spinge altri a fare grandi gesti. Solo che se aspettiamo le Nazioni Unite, i politici o quello che volete, sarà difficile. Inizia dal cuore di ognuno di noi di poter cambiare. Amen.
Amen. Amen.